Ora voi siete qui con me per imparare e con me starete per alcuni anni.
Diciamo che aveva preso in parola questa maestra, infatti ha continuato a studiare ed era diventato medico e penso che fosse l'unico laureato del paese.
Storie di pennini e di caverne in una puntata che si intitola Primo giorno di scuola.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Buongiorno Matteo, tempo fa mi è capitato di trovare dentro un libro di mio padre questo breve racconto. Oggi, riordinando la libreria di casa mia, mi è comparso nuovamente fra le mani. Eccolo qui, Elisabetta. Ecco, delle volte capita di trovare delle cose in un libro, no? Magari uno scontrino, di solito io ci mettevo lo scontrino con cui l'avevo pagato per fare da segnalibro, oppure un biglietto del treno, quando c'erano i biglietti dei treni cartacei. E a volte invece, come Elisabetta, si ha la fortuna di trovare una storia scritta da qualcun altro, in questo caso dal proprio padre, ed è una storia davvero incantevole che parla del rapporto con la propria insegnante, con la propria maestra elementare, di come questa maestra si ponga con questi ragazzi e poi di come si sviluppa il rapporto quando in età più adulta cresceranno, sia lei ovviamente sia lui, e si incontreranno e addirittura lei farà da babysitter per Elisabetta, cioè per la figlia del protagonista di questa storia. Vi raccontiamo questa storia oggi insieme a un'altra bellissima storia che parla di come una frase detta da un professore un giorno in classe ha cambiato il modo di guardare la vita del protagonista. Ecco, vi raccontiamo queste storie perché, e intitoliamo Primo giorno di scuola questa puntata, perché oggi è il giorno in cui in alcune parti d'Italia la scuola è ricominciata, per la gioia di molti genitori, per la disperazione di alcuni allievi. È sempre così, è sempre un mix di sentimenti quando inizia la scuola. Poi abitualmente quando si è più grandi la si ricorda con malinconia, si spera, perché vuol dire che evidentemente è stato un periodo sensato. Se non è così è un problema. Le scuole sono già cominciate in alcune parti d'Italia, ricominceranno più tardi in altre, però abbiamo deciso di prendere questo giorno come riferimento per raccontarvi storie in una puntata che si intitola Primo giorno di scuola. Benvenuti. Era Andrea, il mio compagno di banco delle elementari, fin dal primo giorno di scuola. Eravamo lui e io, i più piccoli della classe, e dovemmo prendere posto davanti al tavolo della signora maestra. Capimmo subito che era difficile muoversi e parlare sotto gli occhi attenti di quella signora, occhi che, dietro le lenti a pinza sul naso, sembravano intuire anche i nostri pensieri. Ricordo un mattino che incominciavamo a fare le aste con la penna. Allora la penna era un arnese composto da cannuccia e pennino, e io il pennino non ce l'avevo. Sapevamo tutti che la signora maestra teneva la scorta di questi pennini nel cassetto del suo tavolo, ma c'era il problema di alzarsi, uscire dal banco e andarglieli a chiedere. In dialetto bergamasco, la sola lingua da noi allora conosciuta, mi informai cautamente da Andrea su come avrei potuto esprimermi in italiano davanti alla signora maestra, che il bergamasco non lo parlava mai. «Pota», mi disse lui. «Un pennino per mio!» Raccolsi il coraggio e uscì. Salì tremando sulla predella davanti al tavolo e dissi: «Signora maestra, un pennino per mio!» Lei mi guardò in viso e io vidi scintillare un lampo dentro gli occhi lucidi e severi. Poi disse calma: «Quale mio? Quello della casa nuova?» Io mi sentii perduto. «No, no! Mio, mio di me!» balbettai battendomi il petto.
Sapevo che mio papà l'aveva scritta e credo che l'abbia scritta così in ricordo della morte di questa maestra per il giornalino del comune. me l'aveva letta e poi non ne avevo più avuto traccia. Poi un giorno invece ho preso un libro di mio papà da leggere, tra l'altro un libricino anche abbastanza strano, così una specie di diarietto, e dentro ho trovato questi fogli scritti a macchina. Poi li ho tenuti lì un po' e poi ho detto dai che glieli mando e quindi ve l'ho mandato.
La maestra distolse lo sguardo, mi diede il pennino e mi fece cenno di sedere. Quindi si alzò e ci ordinò di riporre le penne sul banco. «Ragazzi», disse, «ragazzi, voi siete come i fiori di campo che mandano profumo e non sapranno mai di questo privilegio. Non siete come i passerotti che volano allegri qua e là senza una meta precisa. Voi siete gli esseri più misteriosi e dotati di questo mondo, e cioè piccoli uomini. E l'uomo ha avuto da Dio un dono grandioso, un cervello che impara. Ora voi siete qui con me per imparare, e con me starete per alcuni anni. E quando alla fine ci lasceremo, spero che avrò saputo dare a ciascuno di voi solide fondamenta per la vita. Come le vostre mamme e i vostri papà provvedono ogni giorno a vestirvi, a nutrirvi, così io cercherò ogni giorno di darvi un po' di cultura. Cultura vuol dire conoscere, sapere, capire il mondo in cui viviamo. Dovrete ad agio imparare a parlare italiano e ad esprimervi senza il timore di non essere capiti. Dovrete imparare a leggere e a scrivere chiaro e correttamente, a fare di conto, a conoscere le cose buone e vere per distinguerle dalle altre. Dovrete capire che l'ignoranza è come il buio che vi fa tanta paura perché non permette di riconoscere le cose che vi stanno intorno. Se riuscirete a capire questo concetto, se l'amore, la volontà o almeno la curiosità di sapere e di imparare si accenderà nelle vostre menti fresche e fervide, allora avremo rinnovato insieme il miracolo dell'uomo che impara, che usa il cervello per costruire una vita sempre migliore. Allora questi anni diventeranno importanti e proficui e un giorno potrete ricordare la vostra maestra non già come una cattiva signora che vi ha tenuti fermi sui banchi della scuola, ma come una vecchia amica, magari un po' severa, che ha cercato di aprire le vostre testoline alle cose importanti della vita. Non so se capimmo tutto il discorso che la maestra ci fece quel giorno, ma certamente il senso non ci sfuggì perché rimanemmo a lungo immobili e silenziosi come mai, prima di allora, eravamo stati. Passarono gli anni, frequentai altre scuole, persi di vista la vecchia maestra. Quando il pensiero ritornava ai giorni delle elementari, insieme alle sagome dei miei compagni, ricordavo una figura altera di signora con un raro sorriso e due occhi inflessibili come la coscienza. Mi pareva di non trovare in quel viso la strada dei sentimenti affettivi.
Ad un certo punto della mia infanzia, allora io ho abitato a Bergamo quando ero molto piccola, poi ci siamo ritrasferiti in questa zona dove mio padre era nato e quindi diciamo ho un po' riallacciato tutti i rapporti della sua infanzia e questo ha portato anche noi della famiglia a conoscere quindi le persone a cui era rimasto legato e fra queste c'era appunto questa maestra che evidentemente aveva lasciato un segno nella sua vita, nella sua infanzia e anche direi nelle sue scelte del futuro. Era una, proprio non so, mi viene da dire, la classica maestra, sai, con gli occhialetti, i capelli raccolti. Qualche volta ci aveva fatto anche da babysitter a me e mia sorella e così era piacevole stare con lei, era così per noi, era un po' come una nonna, insomma.
Poi una sera del 1961, la sera di un giorno in cui erano tornati a Fino del Monte i poveri resti del suo marito caduto in guerra, la sera di un giorno in cui l'avevo veduta seria, compunta, quasi distaccata davanti a quella piccola cassetta avvolta nella bandiera tricolore, bussai alla sua porta, spinto dall'incontenibile impulso di guardarla negli occhi. Mi fece aspettare a lungo in cima alle scale. Quando finalmente aprì la porta con fare titubante, le dissi che, seguendo le sue parole di un tempo, ero là per capire, per conoscere, per guardare oltre quegli occhi freddi mascherati dagli occhiali. Si scostò per farmi entrare e fu subito uno schianto, un crollo, uno spavento. Davanti ad un dolore di donna che scoprii così grande e privo di pudore, mi sentii stupido e perduto, come quel giorno del pennino. Mentre la sorreggevo, pregai il fato che mi facesse sprofondare e che mi togliesse per sempre l'impulso di capire un po' di più questa misteriosa creatura che è l'essere umano. Non starò a scrivere quello che gemendo mi disse. Quando i sentimenti a poco si furono placati e stordito incominciavo a domandarmi se avessi sognato, lei riprese il consueto controllo di sé e, come le avevo visto fare tante lontane mattine a scuola, mi porse sapone e salvietta perché mi lavassi le mani bagnate dalle sue calde lacrime. Loro sono i Fountains DC che cantano Favorite in una puntata che si intitola Primo giorno di scuola, perché appunto, come dicevamo, qualcuno inizia oggi, abbiamo deciso di prenderlo come esempio, ma soprattutto la cosa che mi interessa di più è che qualcuno ogni tanto ha la fortuna di trovare, come è successo a Elisabetta, qualcosa di bello nascosto in un vecchio libro, e in questo caso quello che ho trovato era veramente per noi anche straordinario. Pronto? Ciao Elisabetta, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Come stai?
Ci risentiamo. Bene, grazie. Dopo le vacanze tu bene, immagino.
Benone, sì, non mi posso lamentare. Elisabetta, senti, quanto tempo fa hai ritrovato questo racconto in un libro?
Più o meno un annetto.
Un annetto fa.
L'ho ritrovato, sì, me lo sono letto, poi l'ho lasciato lì, ho detto... Forse lo mando.
Arriverà l'occasione. Senti, era scritto a mano o a macchina? O al computer?
No, era scritto al computer, mi sembra. Sì, probabilmente l'avevo scritto ancora io, perché credo che mio papà l'avesse scritto per mandarlo al bollettino parrocchiale del paese.
Okay.
E quindi mi aveva chiesto di scriverglielo, insomma, anche perché lui era un medico, aveva una calligrafia terribile.
Perché poi questa sarebbe stata un'altra domanda. Certo, lui poi ha continuato a studiare e ha avuto una carriera di studi e professionale soddisfacente.
Sì, lui ha continuato a studiare, e è una cosa che gli piaceva, che gli veniva bene, a cui teneva comunque molto, e diciamo che ha studiato per tutta la vita. E sì, quindi così.
Quando lui ha poi rincontrato questa ex insegnante, ce lo dici anche, no? Siete tornati a vivere nel paese in cui lui era cresciuto.
Sì.
Sai, insomma, ti ha raccontato se lui le ha fatto presente questa cosa, cioè lui le ha ricordato quella giornata in cui a scuola disse questa cosa a tutti loro, che lo impressionò?
Ma penso di sì, perché comunque era stato un momento significativo probabilmente per lui, tant'è che lui l'aveva già anche raccontato a noi, quindi penso che sia stato un giorno di scuola particolarmente significativo, che appunto gli era rimasto dentro, quindi comunque il piacere poi di condividerlo con la persona che l'aveva fatto scaturire sicuramente c'era.
C'è un passaggio...
Però ecco, non so con certezza, okay, nel senso che non mi ha mai detto nulla in merito.
C'è un passaggio molto interessante quando lui fa la considerazione sul fatto che, insomma, è andato a disturbarla e lei in lacrime, devastata da questo dolore, e lui dice, adesso insomma vado a memoria, ma è come se lui si dannasse per questa sua eterno desiderio di capire l'animo umano, di capire l'essere umano. Questa è una cosa che tu ricordi in lui?
Sì, diciamo che sì, era molto, molto profondo, ma aveva così l'animo umano l'aveva sempre intrigato, se così si può dire, e ha sempre fatto molta attenzione alle persone, le ha sempre ascoltate molto, era, gli piaceva un po' indagare, insomma, su questa cosa, anche rendersi utile in qualche modo. Lui era appunto medico e tante volte diceva appunto che la cosa più importante era ascoltare le persone, che tante volte la guarigione partiva proprio da lì, e quindi così c'era questo senso di attenzione, di comprensione che sicuramente era molto spiccato in lui.
Elisabetta, poi tu l'hai conosciuta questa maestra, ti ha fatto anche da babysitter, che tipo era?
Sì.
Che ricordi hai?
Ma non so, la tipica maestra come io la immagino, era una persona esile, con i capelli raccolti, gli occhiali, un po' come una, io me la ricordo un po' come potrebbe essere una nonna, ecco. Era molto simpatica, devo dire, che ci sapeva fare, insomma, almeno con noi, e questo aspetto un po' austero che probabilmente questa aveva dato a mio papà, no? Questa impressione così di austerità, certo, durante la scuola. Io non la percepivo, ecco.
L'ultima cosa, Elisabetta,
la percepivo
perché
più come la nonna.
Io ricordo che tu fai un lavoro particolare, tu ti occupi di pulizia idraulica.
Sì, sì.
Mi
sì.
Ricordi esattamente cosa fai?
Allora, io lavoro in un ente pubblico e mi occupo di pulizia idraulica, che significa in particolare i fiumi, quindi i reticoli principali, tutto quello che viene realizzato sui fiumi, ponti, attraversamenti o quant'altro, deve passare attraverso il vaglio di un ufficio nel quale io lavoro.
Ok. Ok, quindi se ti chiedo com'è la qualità dell'acqua che beviamo in Lombardia, non c'entra niente, tu non
no,
mi sai.
No, 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 non c'entra, la qualità dell'acqua è un altro ente che se ne occupa.
Però,
no,
lo,
no.
Però lo saprai.
Sì, va bene, sicuramente sì.
Hai capito?
So che non siamo.
Hai capito che volevo sentirmi dire è buonissima, è non voglio rispondere, mi sembra la risposta migliore. Elisabetta, grazie davvero per la tua disponibilità e per questa storia che era davvero incantevole. Grazie.
Grazie mille a te, Matteo.
A presto.
Grazie.
Ciao.
Buona continuazione.
Anche
ciao,
a te.
Ciao.
Ciao. Loro sono in Nirvana che cantano School, e ora la parola passa a Ilaria Gaspari che ci racconta qualcosa di più sulla storia che ci ha raccontato Elisabetta.
La storia raccontata dal papà di Elisabetta è una storia intanto molto vibrante di tenerezza, direi, ma che racconta come un incontro per avvenire davvero debba tenere conto della necessità che noi abbiamo di guardare agli altri, alle altre persone, alle persone che entrano in contatto con noi, anche al di là di quello che è il loro ruolo nella nostra vita, anche quando quel ruolo è un ruolo molto importante, beh, in questo caso è il ruolo di una maestra, quindi di una figura di riferimento, una figura che si pone con autorevolezza di fronte a questa classe di bambini che appunto ancora vivono in un mondo in cui si parla in casa il dialetto, quindi devono imparare l'italiano, devono imparare a orientarsi nel mondo, e li guida verso l'idea che sia importante, che sia anzi fondamentale, guardare dietro le cose, non lasciarsi ingannare dalle apparenze, approfondire quello che appare, che è la vera via dell'insegnamento, la vera via maieutica che ci insegna a pensare e ripensare il mondo e non aver paura di quello che inizialmente ci fa sentire in soggezione, no? Ma seguire la curiosità, ribaltare i pregiudizi è qualcosa di molto importante, è un insegnamento fondamentale questo che questa maestra offre ai suoi bambini, e forte di quell'insegnamento questo bambino, una volta cresciuto, riuscirà a vivere insieme a lei un momento che è un momento di estrema vulnerabilità, un momento di vicinanza in cui i ruoli si dissolvono, ma proprio perché lei ha ricoperto quel ruolo nella vita di lui, gli ha permesso di guardare dietro alla maschera, all'apparenza delle cose.
Matteo Caccia racconta.
Il titolo della puntata di oggi è ovviamente il primo giorno di scuola, non solo perché oggi in una parte del paese ricominciano le scuole, ma perché vogliamo provare a tornare mentalmente a quei momenti lì, quelli in cui eravamo combattuti tra la voglia di restare bambini e invece la voglia di diventare grandi. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che per diventare grandi bisogna tentare di rimanere anche un po' bambini, ma vabbè, questo però è proprio il compito dei nostri maestri o dei nostri professori, come quella che ha avuto la fortuna di avere il papà della nostra ascoltatrice Elisabetta, quella maestra, e come quello che invece ha avuto l'autore di questa storia che abbiamo trovato sulla prossima storia, che abbiamo trovato sul sito del Guardian. Il pezzo si intitola Un momento che mi ha cambiato. Il mio professore ha cominciato a improvvisare e ha aperto una porta attraverso la quale la mia vita ha cominciato a scorrere. Lo ha scritto Colin Walsh, è l'agosto dell'anno scorso, il 2023. State con noi. È successo verso la fine del liceo. La luce del sole filtrava nell'aula e doveva essere quasi ora di pranzo perché l'aria era densa di noia. Eravamo nelle ultime settimane di tensione prima del Leaving Cert, cioè l'esame di Stato che ogni adolescente irlandese deve sostenere se vuole andare all'università. Insomma, per comodità, chiamiamolo l'esame di maturità. Eravamo un gruppo di giovani ragazzi, tutti acne e adrenalina, che avevano trascorso l'estate precedente facendo i primi grandi passi, i primi amori, le prime sbronze, tutta quella febbrile e vertiginosa magia ormonale. Ma con l'esame di maturità, le coordinate delle nostre vite erano state ridisegnate. Non credo che ci siamo mai sentiti così infelicemente incastrati nell'ingranaggio impersonale e senza volto dell'istruzione. Il nostro unico obiettivo per un anno intero era stato quello di memorizzare il maggior numero di informazioni possibili per poi rigurgitarle in una sorta di esame continuo, un esame dopo l'altro. L'unico obiettivo del nostro insegnante era quello di inculcarci tutte quelle informazioni e quell'apprendimento a memoria.
Ci dica quanto è 2 alla meno 1.
2.
No.
2 alla seconda.
Attento.
Radice quadrata di 2. Un terzo meno 1.
Ragioni, calmo.
31.
Era una classica giornata di quel tipo quando improvvisamente è successo. Non so perché, ma l'insegnante interruppe improvvisamente quello che stava dicendo e per un momento ci considerò. Un movimento simile a quello dell'otturatore di una macchina fotografica avvenne dietro ai suoi occhi. Con un clic il suo sguardo cambiò. Si appoggiò alla cattedra, piegò le braccia e poi uscì dal suo personaggio. Abbandonò il copione che stava seguendo da non so quanti anni e cominciò ad improvvisare. Parlò di come presto avremmo lasciato la scuola e saremmo andati nel mondo da soli per sempre. Disse che non eravamo ancora in grado di capirlo, ma che i nostri orizzonti stavano per espandersi in modi che non avremmo mai creduto. So che sembra smielato, probabilmente lo era, ma per me, adolescente, è stata una rivelazione sentire un adulto che si rivolgeva a noi in questo modo, non come a bambini a cui doveva impartire informazioni, ma come esseri umani con cui voleva condividere qualcosa di simile alla saggezza. Ciò che mi è rimasto maggiormente impresso dal discorso, dal primo discorso vero del mio professore, è l'immagine che ha usato. Ha detto che la nostra consapevolezza sarebbe stata come una fiamma in una grotta buia. Più la fiamma si accendeva e si ingrandiva, più si vedeva la grotta. Ma ad ogni illuminazione corrispondeva una crescente consapevolezza della vastità della caverna, di quanto poco ne vedessimo in realtà e di quanto spazio e opportunità rimanessero per far crescere la nostra fiamma. Secondo lui, se vivessimo bene, continueremmo a diventare più brillanti e curiosi con il passare del tempo, vedendo sempre di più, ma con l'umiltà crescente di chi sa che l'intuizione non si può esaurire, che la vita non consiste nel raggiungere conclusioni definitive, risposte monolitiche, ma nell'aprirsi alla possibilità di sbagliarsi, alla consapevolezza che c'è sempre qualcosa di più da imparare. La nostra cultura tende a feticizzare l'ingenuità giovanile, a fingere che la vita sia una linea retta, da quando in giovane età si è un'innocente spugna di informazioni fino a quando da grandi viviamo con le nostre deboli e fumose certezze. Ma fortunatamente gran parte della mia vita adulta è stata l'esatto contrario. Ho sempre tentato di spingermi oltre ai miei pregiudizi. Mi sono spesso affidato all'empatia o all'immaginazione per evitare di essere attratto da comode certezze. Tutto pur di rimanere fedele all'idea della fiamma nella caverna.
Perché sono salito quassù? Chi indovina?
Per sentirsi alto.
No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi.
È una lezione che mi manca ripetutamente. Quasi ogni volta che ho fatto qualcosa di sbagliato nella mia vita, che ho ferito qualcuno, che ho detto o fatto la cosa peggiore, è stato perché in quel momento ero ignaro di ciò che si trovava al di là del mio ristretto campo visivo. Ogni inciampo è stato, in modo spesso tanto doloroso quanto bello, come gettare benzina su quella fiamma. Molte delle nostre vite oggi sono vissute all'interno di parametri progettati per radicarci, per farci vedere le cose sempre dalla stessa prospettiva. I consigli del mio insegnante sono stati per me una sorta di bussola simbolica che mi ha messo in guardia dai pericoli di una mia possibile mancanza di curiosità. Le sue parole mi ricordano di rimanere aperto a ciò che potrebbe illuminare ulteriormente un'oscurità che mi rendo conto di non vedere. Non tutti i momenti cruciali che cambiano le nostre vite sono dei momenti incredibilmente drammatici, di quelli che da questo istante le cose non sono più le stesse. No. Le parole del mio insegnante hanno costituito una soglia più sottile, un discorso che è passato in sordina in un'aula illuminata dal sole, ma ha aperto una porta nella mia mente, una porta attraverso la quale è passata gran parte della mia vita successiva. Intitola Little Things, questo brano, Piccole cose, e mi sembra perfetta per chiosare la storia che vi abbiamo appena raccontato, che è un pezzo tratto da un articolo del Guardian scritto da Colin Walsh l'agosto dello scorso anno, nel 2023. Un momento che mi ha cambiato la vita. Il mio maestro ha cominciato a improvvisare e ha aperto una porta attraverso la quale la mia vita ha cominciato a scorrere. Chissà se gli insegnanti se ne rendono conto che ogni tanto dicono delle cose che fanno come un tlac nella testa dei ragazzi, dei loro allievi, e probabilmente sono delle cose che magari, dei momenti che magari non sono studiati, non arrivano dall'esperienza, non arrivano dalla fatica ogni giorno di imbastire delle lezioni, dei discorsi sensati per dire delle cose a questi ragazzi che sono lì e chissà, spesso sono imperscrutabili, no? Ecco, mi domando se gli insegnanti questa percezione ce l'hanno. Se per caso siete degli insegnanti e vi è successo, oppure qualche allievo è venuto a dirvi: sa che quella cosa che lei disse 20 anni fa, 30 anni fa, mi ha cambiato la vita o mi ha aiutato a viverla, ecco, mandateci la vostra storia. Matteo Caccia racconta @radio24.it, perché sono quei momenti, come dice benissimo Colin Walsh, non sono momenti drammatici, non sono spartiacque che uno si rende conto subito in quel momento che le cose sono cambiate, però poi ripensandoci è proprio con un sottile velo che ti fa capire che quelle parole hanno modificato il modo di camminare nel mondo. Ora le strade in diretta e poi torniamo con la nostra storia seriale tratta da Mai Annoiata.
Matteo Caccia racconta.
E torniamo ad ascoltare la nostra storia seriale, quella che abbiamo adattato per i nostri spazi radiofonici. Sto parlando del podcast Mai Annoiata, scritto e condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca, in cui i due autori raccontano la storia della comunità transessuale in Italia dagli anni 50 ad oggi, e lo fanno attraverso la storia e la voce di Marcella Di Folco. È stata una transessuale, un'attivista, un'attrice e una politica italiana. Insieme a lei però ci sono altre interviste, ci sono altre storie e altre voci, come dei puntini che messi uno a fianco all'altra compongono il quadro di quegli anni. Siamo all'inizio degli anni Ottanta, i tempi sembrano maturi per un nuovo obiettivo, una legge che permetta la rettificazione dell'attribuzione di sesso all'anagrafe, insomma poter cambiare sesso anche sui documenti d'identità.
Tu sarai veramente a posto con te stessa quando anche la legge ti riconoscerà, perché finché la legge non ti riconoscerà sei comunque sempre una persona che rimane credimi. Io quando mi sono operata e ancora non c'era la legge, no?
Quanto sei stata senza?
3 anni senza documenti. E io mi ricordo, ero disperata, sono andata lì in chiesa, lì al Prenestino, la nostra parrocchia, e, a parlare con questo parroco, che non è più un onore di santità, e lui fu delizioso, delizioso, perché, sai, ero talmente angosciata che era in crisi l'intervento chirurgico dentro di me, ma non perché io non lo volessi, ma era una cosa giusta, hai capito? Cioè, era una cosa morale, capito? Cioè, e questo prete delizioso disse: cara Marcella, non ti disperare. Se tu hai problemi da parte della chiesa, perché c'è stato un sacerdote che non mi voleva dare la soluzione, no? Perché si chiama la voce da maschio, diceva che non era una donna, se non mi pare. E allora questo qui dice: guarda, ti ricordi, dai a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi quando lo Stato ti riconoscerà donna, anche Dio ti riconoscerà. È stata una cosa così bella, non mi ha dato talmente tanta forza questa, che poi se adesso voi non mi interessa più niente. Io ho quelle parole nel mio cuore e mi basta quello, capisci?
Nel 1981 i radicali presentano in Parlamento un disegno di legge a firma Francesco De Cataldo. Le richieste principali sono semplici: il riconoscimento anagrafico per le persone operate e la decriminalizzazione dell'operazione, che in Italia è ancora considerata un reato penale.
Per supportare il disegno di legge, però, i radicali hanno bisogno dell'aiuto del MIT.
Ah, ma tu sei pazza, ma tu sei così, ma come a Roma, a Milano, che facciamo? Pum, la legge, pum, pum. Però ci siamo avventurati ad andare a Roma, incontrare su De Cataldo, dove ci ha illustrato la proposta. Però dice: guardate che proposte ne vanno a migliaia, se non vengono alimentate cadono. E da lì mi sono impuntato e dico: no, facciamo. Sono tornato a Milano e abbiamo, tramite il Partito Radicale che ci appoggiava, abbiamo tentato di fare tante manifestazioni.
Allora, siamo con Pina Bonanno, una delle leader del Movimento Italiano Transessuali. Voi siete qui a Roma, siete venuti qui a Roma, a Piazza Montecitorio, ci sono stati, vabbè, degli screzi con la polizia che ho già spiegato, se vuoi puoi anche spiegare meglio tu. Comunque, perché siete qui?
Cioè, noi siamo qui perché oggi c'è la definizione della legge in Commissione Giustizia, la quale ci riguarda, per il riconoscimento anagrafico per le operate e anche perché cessi di essere un reato l'operazione clandestina qui in Italia.
Alla legge prevede anche che non sia...
Le tensioni continue con le forze dell'ordine culminano definitivamente l'11 novembre 1981.
Quel giorno il disegno di legge, dopo essere stato approvato alla Camera, si blocca in Senato. Le attiviste del MIT ricevono la notizia in Piazza Navona.
E lì ci hanno caricato la polizia. Sono volate i tavoli, sedie, cose così, ambe le parti, perché tante transessuali che sono fatte. Sì, loro hanno caricato, però tanti ne hanno fatti anche così.
Cioè lì praticamente io c'ero, ma osservavo a distanza, ecco, mettiamola così. E c'era due che si erano incatenate ai lampioni di Piazza Montecitorio. E praticamente che succede? Che scoppia la carica e le amiche, carine loro, capito, simpatiche, non trovavano più le chiavi. E quindi le lasciarono lì, però chiaramente la polizia con le tronche si tagliò le catene, ecco.
Per fuggire alle cariche, i manifestanti si rifugiano in via di Torre Argentina, nella storica sede del Partito Radicale, e qui improvvisano una conferenza stampa. A condurla è l'allora vice segretario del partito, Francesco Rutelli.
Senza intimare lo scioglimento della manifestazione, altra cosa illegale, il vicepresidente di turno ha ordinato la carica e con furia assolutamente ingiustificata, con dei manganelli e anche con il calcio dei fucili, i celerini presenti hanno massacrato letteralmente una decina di esponenti del MIT. Qui ce ne sono alcune già di ritorno all'ospedale. C'è Ornella di Milano che ha avuto 7 giorni di progno.
A quella conferenza stampa si presenta anche un giovane artista che solidarizza con il movimento. Lo abbiamo già citato in questo podcast, dato che è un amico di Marcella, oltre che di Romina Cecconi. È un cantante romano diventato famoso sia per la sua musica che per il suo stile eclettico. Si chiama Renato Fiacchini, ma tutti lo chiamano Renato Zero.
Avrei voluto essere lì stamattina quando finalmente ho scoperto, cioè l'ho scoperto oggi pomeriggio, che c'era questa riunione così importante, credo, no? Importante, questo fatto mi tocca direttamente, poiché diciamo che il loro marciapiede è stato il mio, lo è ancora oggi, lo canto, lo dipingo ogni volta cercando di rimanere aderente a quella che è stata sempre il mio amore sfrenato verso l'emarginazione, verso coloro i quali hanno finalmente il coraggio di decidere di essere non solo uomo o donna, ma di essere addirittura qualcosa di più, ecco, esatto, di avere quell'umanità spiccata, colorata e sicuramente forse è questo il fastidio che danno questi. E infastidiscono perché la gente vede attraverso loro il coraggio e così questa spinta generosa e umana di volere a tutti i costi dimostrare di esserci e fra l'altro di riuscire ad avere una collocazione che credo sia umanamente indispensabile per coloro i quali vanno in giro e vogliono un documento riconosciuto, vogliono essere quello che hanno sempre desiderato di esserlo, soprattutto andando incontro a dei sacrifici credo addirittura così profondi, così radicati, che è quello, il sacrificio più grande credo sia quello del taglio, no? Di arrivare al punto di decidere di dare un taglio non solo fisicamente a qualcosa, a un impedimento anatomico, ma di dare un taglio proprio con una volgare meschina maschera, no? Con l'imbarazzo di doversi nascondere dentro i portoni o di dover sfuggire alla violenza che questo credo sia.
Si intitola School Day, questo brano con cui chiudiamo una puntata che si intitola Primo giorno di scuola, e ringraziamo ovviamente anche Federico Fabiani e Francesca Sciacca che ci permettono di raccontare il loro podcast Mai Annoiata. A proposito di podcast, ci teniamo a raccontarvi che dal 17 settembre al 5 ottobre di quest'anno torna il Festival del Podcasting. Il Festival del Podcasting ha un piccolo concorso che consiste nel raccogliere dei podcast originali scritti da autori che hanno voglia di condividere il loro lavoro. Fino al 20 di settembre la raccolta è possibile, quindi chiude il 20 di settembre, avete ancora una decina di giorni, e poi l'ultimo giorno, il 5 di ottobre, ci sarà una giornata in cui verranno consegnati dei premi. Tra questi premi ci sarà il Pod 24, il premio di Radio 24 al podcast che viene prescelto da una giuria incredibile che potrebbe essere composta da una parte di questa redazione, e il vincitore diventerà un podcast che noi racconteremo all'interno del nostro programma. Io corro perché vado verso la libreria Verso di Milano, ci vediamo lì tra pochissimo alle 19 per chi vuole venire a sentire me e Matteo Bordone che raccontiamo cose che succedono vivendo il libro che è uscito quest'anno insieme al Sole 24 Ore. Per il resto direi che abbiamo detto tutto. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!